Vogliamo abbassare il capo e chiedere che il Signore benedica non soltanto noi mentre ascoltiamo la Sua parola, ma anche i nostri bambini mentre saranno impegnati da questa domenica in poi questo nuovo anno di formazione biblica ed evangelica per la loro persona. Signore, noi ti ringraziamo e ti benediciamo perché le tue benedizioni sono davvero molte e noi non riusciamo davvero a prenderle in considerazione, spesso siamo molto distratti, Signore, non ci rendiamo conto della tua protezione, della tua bontà, della tua misericordia, delle tue compassioni attorno a noi, ma questa mattina ti celebriamo, Signore, perché è ancora una volta, Signore, abbiamo il privilegio di educare e trasmettere la fede ai nostri figli, ai bambini che sono in questa chiesa, Signore. E ti chiediamo, Signore, che il tuo Santo Spirito possa operare potentemente, Signore, nei loro cuori e nei monitori, che ti chiediamo possano con fedeltà, Signore, con gentilezza, Signore, con passione, impegnarsi in questo compito e ministero importante. Ti chiediamo, Signore, davvero che ogni cosa sia fatta per la Tua gloria e che il seme piantato nei cuori di questi piccoli, Signore, possa a suo tempo, Signore, secondo la Tua immensa sovranità, secondo il Tuo controllo, la Tua provvidenza, Signore, portare frutto alla Tua gloria. Ti chiedo, Signore, anche di accompagnarci questa mattina, Signore, nell'ascolto della Tua parola. Fa, Signore, che possa essere annunciata con fedeltà e che noi possiamo essere degli ascoltatori, degli uditori attenti, Signore, che non lasciano sfuggire, Signore, quello che Tu hai da dire, che non creiamo un cuore, una mente impermeabile alle Tue verità. Chiediamo che per la forza e la potenza del Tuo Santo Spirito possa penetrare, Signore, in profondità e possa essere quella spada, Signore, che ha due tagli, Signore, che può dividere, distinguere, Signore, ma anche costruire ed edificare. Nel Tuo nome ti preghiamo. Amen. Vi invito ad aprire la Bibbia nella prima lettera di Pietro, che è il testo che ci sta accompagnando. Leggeremo il capitolo 3, non lo leggeremo tutto, leggeremo alcune cose del capitolo 3, prima lettera di Pietro al capitolo 3. E prima di leggerlo volevo un po' introdurre quella predicazione di oggi con una veloce considerazione, no? C'è uno dei settori che nella società contemporanea non è andato in crisi, no? A differenza di altri ambiti della vita sociale che in qualche modo è imploso a motivo della crisi, pensiamo all'edilizia, no? Al commercio, a molti aspetti, no? Uno degli ambiti che non ha conosciuto una crisi importante è l'ambito delle spese per la bellezza. Se voi andate a guardare i dati, no? Con grande stupore si nota che i costi, no, la spesa, il PIL speso in bellezza per costi relativi alla bellezza è aumentato. Basta, ecco, diciamo che l'impressione è facile da acquisire, basta che ognuno di noi vada in giro e trova che dove c'erano magari dei negozi classici, con facilità sorgono o profumerie o centri estetici o spa. In qualche modo pare che nella società contemporanea ci sia un bisogno fortissimo di bellezza. C'è un'ossessione di bellezza. Siamo tutti ossessionati da modelli di bellezza che vorremmo in qualche modo acquisire e ricercare e sviluppare. E, ad esempio, i dati dicono che negli ultimi anni, è una cifra secondo me simbolica ma è indicativa, che le donne nel corso della loro vita cambiano taglio, acconciatura 572 volte. Ora, chiaramente non è solo un motivo, no, salutistico, però è chiaro, c'è il bisogno di, in qualche modo, di aggiornarsi, di essere appariscenti, di investire su noi stessi. Ora, non è che i maschietti possono stare, come dire, tranquilli, perché lo stesso dato dice che le creme per la pancetta, oppure per le rughe, oppure per... stanno le spese, no? Le spese maschili per questi prodotti stanno crescendo in modo più rapido di quelle femminili. Ma c'è un'ossessione per la bellezza, ma cosa stiamo cercando? Cosa stanno cercando i giovani? Ma non solo i giovani. Allora, si fa il primo, come dire, c'è un, si va per gradi. Si prova con le spa, con le creme, no? E con gli esercizi, con le palestre, no? Quindi l'impegno. Poi i più fortunati vedono qualche risultato e quindi si accontentano. I meno fortunati hanno l'alternativa del bisturi, no? Che è, come dire, il cui prezzo anche là sta scendendo, perché c'è una domanda in crescita. Ossessionati dalla bellezza. Ma voi guardate in TV. Qual è il modello? Qual è il modello di relazione che viene proposto e che noi spesso assorbiamo e beviamo, no, con una naturalezza preoccupante? Sapete qual è? È quella del tronista e dei corteggiatori. Hai questa figura, no? Sei donna o maschio, perfetto, perfettino, muscoloso al punto giusto, magari con tatuaggi sparsi, con piercing diffusi, e poi, no, hai un pollaio che si crea attorno. L'ossessione per la bellezza. Ma un cristiano può, accontentarsi di sviluppare, di impegnarsi a cercare, no, a produrre, a sforzarsi di avere una scatola vuota, una scatola bella, con i fiocchi giusti, con i colori giusti, una bellissima scatola. Però quello che sta succedendo è che appena tu apri questa scatola non c'è nulla, è vuota, non c'è, c'è solo marciume, non c'è nessuna sostanza. Allora, il messaggio di oggi è questo, è un messaggio molto semplice. Che c'è una bellezza che ricerca Dio, che non è la bellezza che ti propone questo mondo. E se tu investi nella bellezza che ti ricerca, che sta ricercando Dio, la tua vita cambierà completamente, perché ti liberi da tutti questi modelli che ti rendono schiava o schiavo. E questa ricerca di bellezza che Dio vuole è fatta di alcune cose, due in particolar modo. La prima è fatta di sottomissione e rispetto dell'autorità. E la seconda cosa è fatta di benedizione. Però guardate il testo con me e leggiamolo assieme. Prima Pietro, capitolo 3. Anche voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quanto avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare belle vesti, ma quello che è intimo, quello che è nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran valore. Così infatti si ornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, rimanendo sottomesse ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore, della quale voi siete diventate figlie, facendo il bene, senza lasciarvi turbare da nessuna paura. Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, perché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili. Non rendete male per male, o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite, poiché a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Infatti, chi vuole chiama la vita e vedere i giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal dire il falso. Fugga il male e faccia il bene. Cerchi la pace e la persegua, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e con le orecchie sue sono attente alle loro preghiere, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Chi vi farà del male se siete zelanti nel bene? Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non vi sgomenti la paura che incutono e non vi agitate, ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Però fatelo con mansuetudine e rispetto e avendo la coscienza pulita, affinché quanto sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Infatti è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. Questa è la parola del Signore. Pietro inizia e ci parla di una donna. Ora, spesso quei testi come questi sono usati in modo improprio, perché vengono in qualche modo manipolati e diventano strumenti per l'oppressione nei confronti delle donne. C'è una lettura superficiale, banale, no? Che in qualche modo autorizza, che come dire, mira a dare l'autorizzazione all'uomo che è dispotico di sviluppare soprusi e abusi e violenza nei confronti della donna. Non è questo l'intenzione del testo. Questo non è un testo che autorizza, no? Nessun comportamento di questo tipo. Tant'è vero che se voi guardate il testo, l'invito è alle donne di sottomettersi, ma non viene mai dato l'ordine all'uomo di sottomettere le donne. Allora, qual è il clima culturale? Qual è il clima culturale? Siamo nel primo secolo, d'accordo? Siamo nel primo secolo e c'era un modello familiare che è molto diverso da quello nostro. C'era un pater familias, no? Un uomo in qualche modo, che aveva la responsabilità di un casato molto grande, in cui c'erano le mogli, c'era la moglie e c'erano anche degli schiavi. Allora, cosa succedeva? È chiaro che l'autorità era quest'uomo che garantiva il reddito e in qualche modo faceva funzionare, no, il tutto, era in qualche modo il garante della situazione. Allora era normale in quei tempi che ci fossero dei codici, no, tipo questo, dove illustravano, indicavano quali erano i doveri e i diritti dell'una e dell'altra parte. Quindi Pietro cosa fa? Si guarda attorno alla società del suo tempo e dice, bene, io prendo un codice di questo che c'è in circolo e lo adatto ai principi cristiani. Per cui quello che abbiamo qui è un codice, diciamo delle regole, dei principi che sono adattati alla mentalità cristiana, d'accordo? È quello che fa Pietro. Però nel primo secolo c'era anche un altro problema. Perché Pietro scrive questo? Perché con la diffusione del Vangelo, il Vangelo raggiungeva soprattutto, diciamo così, le fasce più umili, più deboli della società. Allora, e quindi, spesso, coinvolgeva, faceva presa in modo molto spontaneo, quasi naturale, verso le donne, nei confronti delle donne. Le donne erano particolarmente recettive al messaggio del Vangelo. Quindi c'erano molte conversioni e molte conversioni di quel tempo erano fatte da donne. E molte di queste donne erano o schiave, o si trovavano in una condizione di schiavitù, oppure si trovavano appartenevano a un nucleo familiare, a una famiglia, il cui marito non era credente. Capite? Quindi questo creava un problema. Per certo che creava un problema. Immaginate, no? Il Vangelo si diffonde e molte donne si convertono al Vangelo. I mariti, no? Questi pater familias restano non credenti. Per la Chiesa primitiva questo rappresentava una difficoltà. Perché incominciavano a circolare alcune idee. Ma io mica ci sto con un non credente. Io lo mollo lì. Lo lascio. No? In qualche modo io sono spirituale, lui è carnale. Incominciavano a esserci queste visioni qua, per cui tu eri, diventavi una cristiana, in qualche modo questa conversione ti autorizzava a far terminare, a far soffrire il tuo matrimonio. C'erano, no? Questi, no? Allora, oppure, donne che si convertivano e incominciavano, no? A dedicarsi completamente all'attività della Chiesa, della, no? Del Vangelo, e trascuravano, i bisogni della loro casa. Allora, capite, no? La Chiesa stava crescendo, questi erano dei problemi oggettivi, importanti. E Pietro cosa dice? Dice, aspettate, facciamo ordine, Io vi do dei principi adesso che come cristiani voi dovete considerare perché sono fondati sulla parola del Signore. Allora, e quello che Pietro dice qua è proprio questo, dice, guardate donne, state attente, inizia a parlare alle donne perché erano loro, no, gli attori di un problema, dice, guardate, state attente perché, no, voi non dovete in qualche modo usare la vostra conversione come strumento per distruggere il vostro matrimonio. Guardate che queste non sono cose di un tempo soltanto, e io ne conosco, purtroppo, anche oggi, no, dove c'è una lettura sbagliata, no, della dimensione spirituale e della condizione spirituale della vita. E dice, guardate, quindi voi dovete coltivare la bellezza, no, in modo tale da far diventare, questo è il messaggio che Pietro dà alle donne, da far diventare la vostra famiglia, la vostra condizione, come un luogo di missione, un luogo di crescita cristiana. Questo è l'obiettivo che Pietro ha nei confronti delle donne. Cioè, il matrimonio non è il luogo, il contesto dove c'è una battaglia dei generi, dove c'è in qualche modo i maschi che devono combattere contro le donne per acquisire un potere piuttosto che un altro. No, sta dicendo Pietro, il contesto è invece un altro, cioè deve essere un luogo di missione. E dice, invita le donne, no, a utilizzare delle strategie opportune, che sono un po' le strategie classiche che le donne usano per controllare gli uomini. Qual è la strategia classica che si usa fin dall'antichità? È la strategia della bellezza. In pratica la bellezza può diventare, se come dire, manipolata nel modo opportuno, uno strumento di controllo dell'altro. E Pietro dice, state attente, non utilizzate la bellezza in questo modo. No, perché il Vangelo trasforma le relazioni tra uomo e donna. Le donne, ci dice la Bibbia, ad esempio in Proverbi 5, in Proverbi 7, spesso usano la bellezza fisica come strumento, no, per manipolare l'uomo, per fargli fare delle cose che normalmente non vorrebbe fare o non dovrebbe fare. Oppure, non solo questo, ma la Bibbia ci dice, ad esempio, con una fotografia abbastanza realistica, no, nel senso, state attenti, perché spesso, come dire, nella natura delle cose, le donne usano un linguaggio, usano le parole, no, anche per manipolare, per indurre l'uomo a fare delle cose che naturalmente non vorrebbe fare. Esempio, in Proverbi 19:13 e in Proverbi 27:15 c'è un'immagine, no, importante, che dice, guardate, che ci sono certe donne che con loro verbo, con la loro parola, sono come l'acqua che gocciola dal tetto, no, continua a gocciolare fino a quanto raggiungono il loro risultato, no, è una donna rissosa, è come questa, nel senso, è perniciosa, alla fine si arriva al suo risultato, ma con una costanza che in qualche modo infastidisce. E dice, no, non sviluppate un modello di questo tipo, non mettetevi là a musichetta, no, a ricordare le cose, non siate come la goccia, no, per voler controllare l'altro. Aspettatecene anche per gli uomini dopo, quindi non è soltanto una Però Pietro inizia in questo modo e dice, no, queste cose, questi comportamenti non sono comportamenti corretti, non sono comportamenti sani né all'interno del matrimonio né all'interno della comunità cristiana. Io non posso utilizzare la bellezza come grimaldello per far fare agli altri quello che voglio, né posso utilizzare il mio linguaggio, no, per indurre, no, il mio compagno o la mia compagna a fare delle cose che non vorrebbe fare. Quindi mettiamo subito dei limiti. E infatti Pietro scrive, no? Pietro scrive a queste donne e dice, guardate il verso 1, scrive a queste donne che si trovano in una condizione particolare. Hanno dei mariti, uno, che non obbediscono alla parola. Cosa significa? Vuol dire che la condizione di queste donne è che stanno con persone non credenti. Si sono convertite dopo la conversione, cioè non hanno usato il matrimonio come strumento di evangelizzazione, ma dopo la conversione, dopo la conversione si sono ritrovate in questa condizione, e si sono ritrovate in questa condizione e dicono: allora i vostri mariti non ubbidiscono alla parola, cioè sono non credenti. Ora, attenzione, Dio solo conosce il cuore dell'uomo, ma quello che Pietro qua sta sottolineando è questo, no? Se una persona fa una professione di fede di qualunque tipo, no? E questa professione di fede non è corroborata, non ha un riscontro pratico di obbedienza concreta, può dire quello che vuole, ma se non obbedisce, non obbedisce a un non credente. Cioè, non bastano le etichette, capite? Qua Pietro dice, indipendentemente, no, è simpatizzante, più o meno no, se non obbedisce alla parola, una persona che non obbedisce alla parola è un non credente. Non ci sono condizioni di via di mezzo. E Pietro dice, guardate, questa è la vostra condizione. Allora, e a questa condizione invita le donne, verso 1, a essere sottomesse, verso 1. Allora, cosa significa qua? Prima cosa, la prima cosa che voglio dire è questa, che noi dobbiamo riconoscere che esistono modelli di abuso nell'uso di questa frase. Il principio della sottomissione non autorizza l'uomo o nessuno ad abusare dell'altro. Guardate, questa è una cosa serissima. I dati dicono che dal 33 al 34% di donne nella loro vita subiscono abusi e la maggior parte di queste violenze sono di natura domestica. È una vergogna, perché questa percentuale purtroppo spesso non si riduce nell'ambito cristiano. Non si riduce. Anzi, nell'ambito cristiano spesso c'è la copertura spirituale di questo marciume. No, ma non può essere. Cioè non ci può essere, questa è una disobbedienza alla parola. Essere sottomessi non significa, no, in qualche modo andare in questa direzione. Cioè significa, in qualche modo, essere sottomessi significa avere il privilegio di rispettare l'ordine e la natura della creazione così come Dio l'ha voluta. E l'ordine e la creazione di Dio, così come l'ha voluta Dio, ha un ordinamento, ma questo non significa che io devo abusare di questa situazione. Anche perché la sottomissione nella Bibbia, sapete dove trova il suo fondamento? Nella Trinità. Guardate, è importante questo. Dio è uno e trino. Ci sono tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono tutte e tre Dio. Sono persone allo stesso piano, eppure la Bibbia ci dice che anche nella Trinità c'è un ordine, e la Bibbia ci dice che il Figlio è sottomesso al Padre, e lo Spirito Santo è sottomesso al Padre e al Figlio, pur essendo Dio. Quindi il punto non è la sottomissione, prima Corinzi 11 se non ci credi verso 3, o Giovanni 15 verso 26. È così tra l'uomo e la donna. Dio ha creato l'uomo e la donna allo stesso modo, sono immagine di Dio. Però in questa relazione ha dato il privilegio di avere un ordinamento, di, come dire, che si sviluppasse il principio dell'autorità anche in questa relazione. Noi abbiamo, anche in un contesto come quello di oggi, dove in qualche modo le pari opportunità sono sbandierate come nel tentativo di annullare ogni differenza. Però abbiamo come corpo, come famiglia di Dio, abbiamo l'obbligo di ricordarci che esiste un ordinamento naturale della creazione a cui in qualche modo dobbiamo allinearci, che ci piaccia o no. No? L'autorità e la sottomissione sono buone perché riflettano il carattere di Dio. La ribellione contro l'autorità, in tutte le sue forme, invece, è cattiva perché riflette il comportamento di Satana. Questo è il principio della Bibbia. Non è, e questa è una cosa molto, molto semplice. Tant'è che nei versi precedenti Pietro ha incoraggiato i cristiani a essere sottomessi ai re, ai governanti. Ma questo non è che Pietro in quel modo stava autorizzando, come dire, era lì a dire, no, in qualche modo dovete appoggiare il dittatore. Sapete, c'erano gli imperatori che incominciavano a perseguitarli. Eppure dice, comunque, anche se quell'esercizio, quell'abuso, c'è un abuso di autorità nell'esercizio di quella funzione, tu come popolo di Dio sei chiamato a rispettare l'autorità. Anche, ma come l'imperatore mi manda i cristiani? Sì, c'è un principio che va rispettato malgrado gli abusi. Allora, capite che nella nostra epoca, dove, come dicevamo, c'è no, la pretesa, il diritto di avere diritti, e guai a chi mi tocca la mia sfera di autonomia, questo è un modello che è profondamente controculturale, ma anche nella Chiesa abbiamo difficoltà, no? A richiamare un minimo principio di autorità, ma che è quello che Dio vuole. Sana, non abusiva. Perché quando diventa abusiva ci sono degli strumenti per correggerla, ma non per annullarla. Allora, in questo contesto specifico, no, Pietro dice, no, alle mogli siate sottomesse ai vostri mariti, cioè a quelli che non credono. Quindi qua non sta dicendo, come qualche predicatore in giro dice, che questo impedisce alle donne di sviluppare competenze tali, no, di diventare magistrati o insegnanti perché devono essere, no, qua sta dicendo ai vostri mariti. Quindi il contesto è quello di una famiglia dove c'è un non credente. È chiaro questo? Non è una cosa, non bisogna estendere quello che Dio non estende. E poi dice, in qualche modo, ma qual è il motivo di tutto questo? Il motivo di tutto questo è molto semplice, è che con la sua condotta, guardate cosa dice subito, no? Perché siano guadagnati, senza parola, dalla condotta delle loro mogli. Cioè, la preoccupazione che Pietro ha è soprattutto quella di far sì che l'esercizio, il rispetto di quello che Dio dà, sia l'opportunità anche per convincere, per evangelizzare, per conquistare al Vangelo il coniuge che non crede. Capite? Non per allontanarlo, non per maltrattarlo, non per escluderlo, ma per conquistarlo al Vangelo. Ce lo dice qua, che la sua condotta sia la sua condotta, cioè significa in qualche modo che il partner, no, il coniuge, no, che in qualche modo si trova col coniuge non credente, no, nel suo essere in famiglia, nelle sue conversazioni, nelle sue azioni, deve naturalmente richiamare la bellezza, la grandezza del Vangelo di Gesù Cristo, sperando che un giorno, no, l'altra persona che è vicino a lui risponda. È questo lo scopo che Pietro ha. Quindi non è quello di dire, non vuoi credere, le fiamme accentreranno sul tuo... No, io mi sforzo, sono qui col mio esempio. Allora, attenzione, anche qua, no? Anche qua. Questo non significa però, qua voglio essere chiaro, questo non significa che siamo legittimati o invitati a subire situazioni di violenza. Questo non è quello che Pietro sta dicendo. Le situazioni di abuso o violenza vanno riprese subito e non possono esserci queste situazioni o contesti di questo tipo in una comunità cristiana. Anzi, noi abbiamo l'obbligo, appena c'è abuso, manipolazione, violenza di questo tipo, l'invito è subito a parlarne con il vostro pastore e due, no, ad andare in questura a denunciare il fatto. Senza se e senza ma. Noi non possiamo permettere che dietro la coperta della spiritualità si nascondano reati schifosi come sono quelli dell'abuso e della violenza nei confronti delle donne. Su questa cosa deve essere chiaro. Mai l'invito alla sottomissione è un invito a far finta di niente. Su questo purtroppo i cristiani spesso sono stati conniventi Ma c'è un principio di giustizia che attraversa tutta la Bibbia, che ci dice: se una persona sta sbagliando nei tuoi confronti, la prima cosa da fare è interrompere, no, questa possibilità. Allora, su questo dobbiamo essere chiari. Però, malgrado questo abuso, l'invito c'è. In una condizione normale c'è. E questo, dice Pietro, se voi fate in questo modo, verso 3, costruite la vostra bellezza, non sarà una bellezza fatta di creme, di gioielli. Guardate il verso 3. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, no? Nel mettersi addosso gioielli d'oro, o nell'indossare belle vesti, no? Ma quello che è intimo è nascosto del cuore. Anche qua, questo è un verso che è stato maltrattato, no? Soprattutto da una certa superficialità, no? Del nostro mondo. Spesso si dice, guardate, allora, questo è l'invito a essere trascurati, a trascurarsi, no? A non curarsi, no? In qualche modo ad andare in giro come, un po' come pezzenti, a non preoccuparsi, no? Della propria situazione. No! Questo non è l'invito. Questo non significa che tu devi trascurare, no, il tuo aspetto fisico, non devi preoccuparti della tua presentabilità. Non è questo il punto. Il punto che sta dicendo Pietro è non limitarti a questo. Se tu ti limiti a questo, no, in pratica sbagli, perché stai, come dire, confonti la scatola con il contenuto. Se il contenuto è prezioso, e anche ci deve essere anche una scatolina presentabile, o no? No? Però, se il contenuto non c'è, puoi avere la più bella scatola del mondo, ma sempre vuota è. E Pietro sta dicendo questo. Non è l'invito in qualche modo, no, a non curarsi, a maltrattarsi, no. Fai in modo che la tua preoccupazione sia equilibrata, bilanciata e soprattutto coerente con quello che c'è dentro, con quello che c'è nel tuo cuore. Ce lo dice il verso 3, il verso 4, ma quello che è intimo è nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico. Anche qua, questo è l'invito, cioè a vivere la nostra vita, anche le situazioni, anche le relazioni che sono più difficili, non in modo aggressivo, non con i denti, ti mostro i denti, no, con dolcezza. Con uno spirito che calma le situazioni, che non è preoccupato di ottenere vendetta, pacifico, cioè che porta la pace lì dove c'è potenzialmente guerra, che mette un sorriso lì dove invece c'è tensione, che alleggerisce gli animi, che con un abbraccio magari, con una battuta si risolve una situazione. Un atteggiamento dolce e pacifico. Perché questo, dice Pietro, è fondamentale perché agli occhi di Dio questo è di gran valore. Cioè Dio considera queste cose importanti. Cioè il benessere relazionale della nostra vita, no? Con nostra moglie, con nostro marito, con gli amici, con la famiglia, è importante, sta in capo a noi cristiani. Capite? Non leghiamoci le cose al dito. Ma un sorriso, un gesto di dolcezza, sviluppiamo dolcezza piuttosto che muscoli inutili. E questo è l'invito che ci dice Pietro. Gentilezza. Siamo tutti arrabbiati, siamo tutti così tesi, tutte con queste pretenziosità. Rilassati, io e te moriremo, Dio no. L'erba passa, anche quella più bella, più verde. Dio rimane Dio. E così infatti si ornavano una volta le sante donne che speravano in Dio. E poi fa un esempio di Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore. È un riferimento a un verso, Genesi 18 verso 2. E dove Abramo non c'è e Sara alle sue spalle, quindi avrebbe potuto dire quello che voleva, no? Immagine, no? Sì, ma mio marito, abici, no? Invece Sara, Genesi 18 verso 2, con estrema coerenza, lo rispetta e lo fa rispettare anche dagli altri. Lo chiama Signore. Cioè, lo chiama Signore, ma non nel senso di padrone, ma Signore nel senso di, no, una persona per bene, che va considerata per quello che è. Questo è l'invito che ci dà, questo invito alla gentilezza, alla calma, alla dolcezza, è una cosa preziosa. Io vorrei che, come dire, che nella nostra vita ci fossero queste caratteristiche, che noi possiamo diventare, come dice qua, figli di Sara. Figli di Sara. E poi non si ferma qui, no? Poi c'è il verso 7, che spesso è trascurato. Guardate cosa dice, come inizia. Cosa dice il verso 7? È solo per le mogli questo? No. Anche voi. Anche voi chi? Gli mariti? Cioè, se per caso, anche voi. Il greco dice, allo stesso modo voi, parimenti voi. Vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna. Riguardo dovuto alla donna. Con l'attenzione. Con la cura. Con la dedicazione. Che è dovuta alla donna come il vaso più delicato, ma non inferiore, perché è fisicamente più delicato, no? Onoratele, cioè portate a loro onore, perché esse, anche voi, anche loro sono state elette con voi, sono eredi della grazia, non sono di serie B, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Anche voi, mariti. Abbiamo sentito la settimana scorsa da uno studioso di questi brani, di questo tipo di brani, che c'è una sorpresa qua a questo punto. In tutti i codici del primo secolo di questo tipo, no, si parlava di sottomissioni, di pro e contro, di quello che deve fare l'uomo e di quello che deve fare la donna. Ma soltanto nella riproposizione cristiana di questi testi c'è un'aggiunta che è una rivoluzione. E questa aggiunta che è una rivoluzione è quanto parla agli uomini, perché agli uomini viene dato un imperativo, onoratele, che significa amatele. In nessun codice del primo secolo l'uomo riceveva un tale comando. Soltanto nei codici cristiani, soltanto nelle lettere cristiane, all'uomo viene ricordato questa cosa fondamentale. Amatele, onoratele. Cioè vuol dire che il Vangelo entra nelle strutture della società e dall'interno le trasforma. Agli schiavi non diceva ribellatevi della schiavitù subito, no, ma diceva qualcosa di più rivoluzionario ancora. Ai padroni, sapete cosa diceva? Servite i vostri schiavi. Che è ancora più rivoluzionario, no? Della ribellione. È vero, la schiavitù, grazie al cielo, è stata distrutta in alcune parti del mondo. Però lì è questo è il modello della Bibbia. E ci dice: vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come un vaso più delicato. Onoratele, perché anche esse sono eredi con voi della grazia della vita. L'invito è a esercitarsi, no, nella comprensione, nel sviluppare quell'intuito personale, quell'empatia, a fare in modo che, no, che le nostre relazioni sviluppino questa protezione. Questo è per quanto riguarda le relazioni familiari. Quindi questo è il principio della sottomissione, nel riconoscere l'ordine. Questo è un principio che riguarda uomini e donne. Se tu vuoi vedere le tue preghiere soddisfatte, ci dice il testo, devi, no, l'ultimo verso, affinché le tue preghiere non siano impedite, allineati all'ordine, ai parametri di Dio. Non ci sono altre condizioni. E poi però non si ferma qua Pietro, poi estende questo e la seconda cosa che ci dice è siate di benedizione, cioè in qualche modo, no, portate benedizione agli altri, infine siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amor fraterno, misericordiosi e umili, non rendete male per male, oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite, poiché a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Allora, quello che sta dicendo Pietro è qua. Guardate, voi siete in una società non cristiana. E questa società non cristiana prima o poi vi procurerà sofferenza. vi procurerà sofferenze di vario tipo, perché vivrete nella vostra pelle forme di ingiustizia pesanti, che possono essere le discriminazioni, le persecuzioni, l'allontanamento dagli amici, no, la presa in giro, l'essere considerati, no, persone un po' stupide, no, sciocche, no, o essere gente che ha superstizione. Guardate, sui cristiani se ne sono dette, no, di tanti tipi fin dall'antichità. Addirittura nei primi secoli dicevano, per prenderli in giro, guardate, queste persone sono superstiziose. Sono lì che adorano un morto e mangiano la carne degli uomini, perché non capivano il significato della Santa Cena. No, capite? No, quando Gesù dice questo è il mio corpo, per cui erano cannibali, erano stupidi cannibali, questo era l'idea. Immagina, no, la presa in giro nei confronti del popolo di Dio. E Pietro dice qua, no, non preoccupatevi se durante la vostra vita, per la vostra testimonianza, perché amate il Vangelo, voi incontrerete ingiustizie e sofferenze. La tentazione quale sarebbe? La tentazione anche qua sarebbe, no? Se io incontro sofferenza e ingiustizia, è quella di evitarla. Di fare in modo che io individui tutte le soluzioni per evitare l'ingiustizia e la sofferenza. Quindi a volte anche, come dire, compromettendo la mia testimonianza, perché se non voglio soffrire certe cose me le devo ingoiare, devo deglutire rospi più o meno grandi. Pietro dice no, questa non è una buona strategia, voi dovete essere piuttosto, ci dice il verso 9, dovete essere di benedizione. Cioè, ci dice, piuttosto che reagire alla sofferenza con la rabbia, con spirito di vendetta, piuttosto che reagire alla sofferenza con aggressività, piuttosto che reagire all'ingiustizia che il vostro essere cristiani comporta, no? Voi dovete sviluppare amor fraterno, compassione, misericordia e umiltà. Piuttosto di rendere oltraggio per oltraggio, ve lo faccio vedere io adesso, no? L'accordo. No, piuttosto che rendere oltraggio per oltraggio, devi essere di benedizione. Benedite. Fratelli, sorelle, questa è la chiamata del cristiano. Chiediti nel contesto della tua vita, dove il Signore ti ha chiamato a svolgere la tua vita, il tuo ministero, il tuo servizio. Fatti una domanda. Come posso essere di benedizione agli altri? Non come gli altri possono benedirmi, non come gli altri possono essermi utili, ma quello che dice Pietro è questo. Come posso essere di benedizione? Ma non è la benedizione fortuita. Non è la benedizione del gratta e vinci che trovi come si chiama? C'è uno che è col turista che vince e va 20 anni in vacanza. No, non è quella benedizione lì. È la benedizione che viene, ci dice il testo qua, il testo parla in modo chiaro, da ricevere l'eredità di Dio nella propria vita. Quando Pietro parla di benedizione dice, tu sei benedetto non perché l'hai meritata questa benedizione. Ora, io non so, ma è come dire, muore un nonno, uno zio particolarmente facoltoso e ti lascia un'eredità significativa. Questa è una benedizione per cui tu non hai fatto assolutamente nulla per meritarla, ma che arriva nella tua vita e ti cambia la vita. E Pietro dice questo, voi avete ricevuto benedizione, adesso chiediti. Come posso essere di benedizione? Nella mia famiglia, al lavoro, con gli amici, nella società civile, in politica, se al sindacato, dovunque, nel gruppo sportivo, in palestra. Come posso essere di benedizione agli altri? Ma questa è la bussola del cristiano. Come posso aiutare? Sono di benedizione o trattengo faccio trattenere la benedizione di Dio piuttosto per gli altri. Sono veicolo della benedizione di Dio o no? Questo che ci dice Pietro è questo. No, anche nei confronti dei tuoi persecutori, no? Tu devi conseguire, lottare per la pace, per l'amore. Come puoi essere di benedizione? Perché noi siamo stati, ci dice Pietro, Dio ci ha chiamati dalle tenebre. Noi siamo stati liberati dalle passioni della carne, ci ha detto la pagina prima. Noi siamo figli di Dio, noi abbiamo il DNA dello Spirito nel nostro cuore e adesso dobbiamo essere di benedizione. E questo dobbiamo farlo con umiltà. Se viviamo in questo modo, poi Pietro cita il Salmo 34, dice: chi vi farà del male se siete zelanti nel bene? Cioè, non preoccupatevi degli effetti, no? Se dovete fare una cosa giusta, fatela, indipendentemente dal calcolo, no? La nostra è un'epoca, diceva un autore, è l'epoca delle passioni tristi. Ci sono molte passioni tristi attorno a noi. No, perché tutto si guarda tutto all'utile, a ciò che è funzionale. Invece molte cose, no, sono belle perché inutili e possono essere di benedizione. La vita è questa. Il nostro talento non deve essere soltanto, come dire, sviluppato perché c'è un compenso, no. A volte bisogna anche rilassarsi e godere, no, delle meraviglie della creazione di Dio senza lo stress di dover fare o produrre qualcosa, perché altrimenti la nostra vita sarà caratterizzata dalle passioni tristi e le passioni tristi non sono le passioni di Dio, perché Dio è pieno di gioia. E ci dice questo, no, siate zelanti nel bene, se dovete soffrire per la giustizia, guardate il verso 14, beati voi. Guardate, noi siamo purtroppo circondati da una cosiddetta teologia della prosperità, che è un camuffamento del Vangelo biblico, che in pratica va a promettere, no, soddisfazione, miracolo, guarigione, pienezza immediatamente qui ed ora. Ma questo non è il messaggio di Pietro. Dice: se soffrite a motivo della giustizia, beati voi. Capite? A volte la sofferenza è un veicolo della benedizione di Dio stesso. Non vi agitate, verso 14, ma glorificate Cristo nei vostri cuori. E poi ci dà questo verso che io vorrei che sottolineaste tutti. No, perché questo è il principio dell'apologetica cristiana, cioè della difesa della fede, di come si fa missione oggi, di come si fa evangelizzazione, di cosa significa testimoniare del Vangelo. Non ci sta dicendo andate a fare concertini in piazza, sì, facciamolo se abbiamo l'opportunità. Non ci sta dicendo di organizzare delle distribuzioni, facciamolo se ne abbiamo l'opportunità. No, di fare missioni particolari, facciamole, ma quello che ci sta dicendo qui è che lo strumento principale della missione, della crescita della Chiesa, sia nel primo secolo sia oggi, è questo. Guarda cosa dice, verso 15: siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Cioè, che cosa vuol dire? Che io vivo la mia vita in modo tale che gli altri devono essere indotti a dire: Pippo, ma perché stai facendo così? Come mai? Pippo, come mai questa azione? Non significa che non dobbiamo essere estroversi, gioiosi, coinvolgenti. Significa vivere la propria vita in modo tale che la nostra vita susciti delle domande. Le domande. Perché stai facendo così? E tu, invece che stare zitto e dire affatti miei, non entrare nella mia vita perché non ti riguarda, sono nella mia privacy, non fai così, questo è quello che fanno tutti gli altri, non dicono non è perché c'è la legge del 2003 che l'ora, no, non è un dato sensibile, no, quello che dice qua è, invece, tu cosa fai? Rendi conto della speranza che c'è in te, spiega, prendi l'opportunità e annuncia Gesù. Io mi chiedo, ma la nostra vita suscita le domande giuste? suscita le domande giuste. Ho letto una frase, un principio, una cosa che mi ha molto colpito ieri, che era sugli argomenti pro e contro la fede cristiana. Me la ricordo vagamente, ma provo a comunicarla. E diceva in questo: i cristiani sono tra i motivi principali per cui la fede cristiana viene presa in considerazione. Cioè, se tu hai una persona, se tu hai conosciuto un cristiano che è particolarmente gioioso, generoso, umile, misericordioso, allora per un non credente viene normale, no, dire il cristianesimo è vero, è autentico. Quindi i cristiani spesso sono il motivo per cui le persone credono al Vangelo. Ma allo stesso modo però, ed è l'altra faccia della medaglia, i cristiani spesso sono il motivo per cui le persone non credono al Vangelo. Perché spesso molti che si dicono cristiani, no, presentano, hanno dei marcatori, presentano degli indicatori nella loro vita, che sono fatti di rabbia, supponenza, arroganza, egoismo, narcisismo, violenza, abuso. E le persone, tu ti presenti come cristiano, ma le persone, come dire, sviluppano una reazione esattamente contraria, quasi come un principio fisico a quello che tu dici. Quindi vuol dire che il cristiano può essere contemporaneamente un attrattore per il Vangelo o può essere un distanziatore. Quello che ci sta dicendo Pietro qui è: come vuoi vivere la tua vita? Vuoi essere un polo di attrazione per il Vangelo? Vuoi vivere in un modo tale che le persone si chiedano: ma perché? E tu comunichi la bellezza e la gioia e la pienezza, la profondità del Vangelo? Oppure vuoi essere una persona che dice: guarda, quello là si dice cristiano, non lo voglio sapere, giro la strada piuttosto. Cari fratelli, cari amici, è questo che ci dice Pietro al verso 15, verso 16. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi, a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. E infatti ci dice subito dopo, e chiudo, fatelo con mansuetudine e con rispetto. Con mansuetudine e con rispetto. Nessuno di noi, fratelli, ha mai conosciuto fino in fondo il potere dell'umiltà. Ah, quanto è forte l'umiltà, fratelli. Ah, quanto è straordinaria, no, la fragilità che noi, no, l'essere trasparenti davanti al Signore. Ma l'umiltà ha una forza incredibile. Come l'umiltà può cambiare le situazioni. E l'umiltà è una delle caratteristiche principali che deve segnare la vita del credente. Che tu sia leader o no, l'umiltà, la mansuetudine, il rispetto, il sorriso, la dolcezza, la gentilezza. I cristiani sono così perché hanno una coscienza pulita, affinché quanti sparlano di voi, ah sì che sparleranno, certo, però rimangono svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. È meglio che soffriate per aver fatto il bene, è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. Io chiudo, fratelli, ma la mia sintesi è questa: da cosa sei ossessionato? Sei lì a preoccuparti dei selfie? Oppure sei preoccupato ad essere benedizione per gli altri? Vuoi coltivare narcisismo spirituale o servizio e mansuetudine per il Vangelo di Gesù Cristo? Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla nostra vita? E chiediamoci a che punto siamo. Come stiamo vivendo? Quali atteggiamenti stiamo coltivando nel nostro cuore? Dio Padre, io vorrei, vogliamo Signore che la rivoluzione del Vangelo, la trasformazione che il Vangelo produce, Signore, possa caratterizzare la nostra vita. Signore, io ti prego che anche nelle relazioni familiari le più difficili, magari dove abbiamo a che fare con persone non credenti, il nostro atteggiamento possa essere segnato, Signore, dalla grazia. Io ti prego, Signore, perché i nostri matrimoni siano luoghi della missione cristiana, luoghi dove il Vangelo si sviluppa e cresce. Ti prego, Signore, perché ognuno di noi, invece che essere preoccupato della bellezza vuota e fine a se stessa, sia preoccupato, Signore, a ricercare quelle virtù che davvero fanno la differenza. Signore, aiutaci. Aiutaci a esserci di benedizione, Signore, lì magari dove c'è rabbia, dove c'è sofferenza, ingiustizia, indifferenza. Aiutaci, Signore, a vivere una vita benedetta e che trasmette, che contagia con la benedizione a altri. Signore, fai che ognuno di noi viva in un modo tale che le persone si chiedano, ma come fa? Ma come fa? Come mai fa questa cosa? Com'è possibile? Non capisco, devo chiederle. Fai che la nostra vita susciti delle domande, Signore. Per te. Perdona, Signore, quante volte, Signore, abbiamo fallito. E io, Signore, chiedo che la grazia del tuo perdono possa ancora oggi risollevarci, equipaggiarci, e accompagnarci, e proteggerci, e fortificarci. Aiutaci, nel nome di Gesù. Amen.